Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme i fatti principali della settimana, prendendo come spunto di informazione blog specializzati, siti di controinformazione e siti anche di approfondimento. Vediamo insieme gli articoli scelti per voi, che vi ricordo potrete trovare anche in home page sul sito www.radiocittaaperta.it, proprio sotto la sezione Press Corner. In questi giorni di luglio, di fine luglio, ricade una ricorrenza, il 19 anni, dal G8 di Genova in quel caldo, caldissimo luglio del 2001. E tante le commemorazioni, certo in epoca di Covid, di crisi economica e di Recovery Fund, ci sono stati sempre siti che sono attenti ovviamente a questo tipo di ricorrenza, insomma i fatti di Genova, però è passato un po' meno in primo piano, ecco, mettiamola così. L'anno prossimo però saranno 20 anni, per i 20 anni insomma si sta già muovendo un comitato per organizzare una commemorazione. Collettiva e civile per i fatti appunto di Genova. Per quanto riguarda quest'anno, ho voluto prendere un articolo contenuto su Dinamo Press, quindi www.dinamopress.it, dal titolo "Ecco le carriere dei condannati per la Diaz", a firma di Luca Galantucci. È un articolo che in realtà è del 23 marzo del 2018, ma è molto attuale perché fa capire, per quanto riguarda l'eredità dei giorni di Genova, e insomma se ne parla molto spesso, il fatto di aver avuto ragione nonostante si è persa la battaglia, ma insomma tutto quello che si preconizzava in quei giorni si è puntualmente avverato negli anni successivi: la finanza che ha battuto l'economia, la precarietà diffusa, una società totalmente liquida senza punti di riferimento, l'ambientalismo che è dovuto diventare un tema urgente perché insomma gli oceani e le nostre società sono piene di plastica e di inquinanti che insomma non solo diminuiscono la vita media ma vanno a incidere anche sul sistema sanitario nazionale, un capitalismo che si è fatto iperliberismo e dovunque devasta e saccheggia qualsiasi cosa incontra i nostri territori in nome del profitto facile e subito, a costi quel che costi. Bene, una volta fatta questo tipo di analisi sull'eredità di quello che si chiedeva a Genova e su quello che si è avverato, spoiler, purtroppo tutti i più foschi presagi si sono avverati, ho scelto questo articolo perché in realtà parla delle persone coinvolte appunto proprio in queste ore. Sta facendo molto scandalo ciò che è successo alla caserma dei carabinieri di Piacenza. Per la prima volta in Italia una caserma dei carabinieri è stata messa sotto sequestro per quello che insomma parrebbe essere una condotta criminale da parte degli agenti. Poi ovviamente le indagini insomma confermeranno le accuse o meno, ma torna, e quindi già ancora oggi si sta continuando a parlare di mele marce e di singoli episodi, sempre a voler sminuire quando succedono queste cose all'interno delle forze dell'ordine. Ebbene, a proposito di forze dell'ordine, questo articolo è interessante perché ci fa capire praticamente 20 anni dopo, ma i protagonisti dei pestaggi della macelleria messicana, secondo la definizione che diede un poliziotto durante i processi proprio del G8, macelleria messicana alla Diaz, le torture di Bolzaneto, insomma la catena di comando, che fine ha fatto? È stata punita? È stata promossa? quale eredità all'interno diciamo della nostra polizia, dei nostri carabinieri ha avuto il G8 di Genova, quale insegnamento? Ebbene, questo articolo di Dinamo Press a mio avviso pare rispondere in maniera molto eloquente. I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori? L'11 settembre 2001 e il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non sapere fare per vicende meno drammatiche. Questa è la dichiarazione del sostituto procuratore di Genova, Zucca, nell'ambito di un dibattito sul caso Regeni. Zucca, ricordiamolo, fu insomma il magistrato dei processi del G8 e diciamo si spese in prima persona al di là del fatto, del mero fatto lavorativo, appunto essendo dalla parte dell'accusa. Diciamo è stato un magistrato che è stato anche molto segnato da tutti quanti questi processi e più volte si è speso per sottolineare come in quei giorni a Genova ci sia stata una sistematica violazione dei diritti civili e costituzionali da parte anche di appartenenti delle forze dell'ordine, da parte di alcuni apparati dello Stato stesso. Queste frasi, che continuo a leggere da Dinamo Press, che da un paio di giorni sono al centro dell'ennesima faziosa polemica sul G8 di Genova, dettata da un intransigente rifiuto, ancora oggi dopo quasi 20 anni, delle istituzioni di fare i conti con quella che sarà definita la più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Zucca non è nuovo a prese di posizione molto dure in relazione all'atteggiamento dei vertici della polizia nei confronti delle vicende giudiziarie riguardanti i propri funzionari. Già in passato aveva infatti duramente criticato l'operato della polizia, parlando di totale rimozione dei fatti di Genova e del rifiuto delle forze dell'ordine di riconoscere le proprie responsabilità in merito a tali eventi. Nelle frasi pronunciate qualche giorno fa, Zucca torna sull'argomento, sottolineando un altro aspetto vergognoso della gestione post G8 da parte del Ministero dell'Interno e in particolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Le promozioni, le carriere folgoranti e, in alcuni casi, il reintegro dei funzionari condannati in via definitiva dalla Cassazione nel 2012 per la vicenda della scuola Diaz. Nel farlo, il magistrato fa un parallelismo con il brutale assassinio di Giulio Regeni, altra vicenda di torture rimaste impunite. Non è un caso, è bene infatti ricordare che oltre all'impunità assicurata alla quasi totalità degli agenti coinvolti nelle vicende del luglio genovese, secondo la legge contro la tortura recentemente approvata, i fatti della Diaz e di Bolzaneto non sarebbero perseguibili, perché appunto la tortura deve essere reiterata. Tornando alle parole di Zucca, in uno stato di diritto le dichiarazioni del magistrato sarebbero passate quasi inosservate e in quanto considerazioni autoevidenti, lampanti. Invece così non è, perché subito il ministro della giustizia Orlando, l'allora ministro della giustizia, e il procuratore generale della Cassazione Fuzio hanno avviato accertamenti preliminari sul sostituto procuratore, mentre il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura si è immediatamente affrettato a esprimere stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia. Il capo della polizia Gabrielli, chiamato in causa direttamente, si è invece spinto oltre, definendo le frasi di Zucca accuse infamanti, proprio lui che l'anno scorso affermò che il G8 di Genova fu una catastrofe e che evidentemente in questi 16 anni la riflessione non è stata sufficiente, sottolineando come fosse necessario voltare pagina. E a questo punto l'articolo fa una precisa disamina delle singole figure apicali al tempo del luglio 2001 uno a Genova, appunto, che ebbero una parte preponderante nella catena di comando e quindi, insomma, anche una responsabilità in ciò che è successo. Si parte, dice dinamopress.it, con Gilberto Caldarozzi, condannato per falso riguardo alla fabbricazione di prove fasulle, per accusare ingiustamente le persone picchiate all'interno della Diaz e per non aver impedito le violenze. Vi ricorderete che a un certo punto nella Diaz vennero introdotte da fuori due bottiglie Molotov per incriminare le persone che stavano dormendo quella notte alla scuola genovese, appunto, ma poi per fortuna, grazie a foto e filmati, venne smascherato il falso e venne reso evidente come le bottiglie siano stati alcuni funzionari della polizia a portarle da fuori per creare in maniera artefatta delle prove a danno, appunto, degli occupanti della scuola Diaz. Caldarozzi, all'epoca vice direttore del servizio centrale operativo, lo SCO, dopo Genova viene promosso a direttore dello SCO, carica che ricopre fino a sentenza definitiva. Dopo la sentenza del 2012 interviene la sospensione e quindi anche l'interdizione dei pubblici uffici. In questi 5 anni però viene assunto in Finmeccanica, perché in Finmeccanica chi ci è andato a lavorare? Ci è andato a lavorare l'allora capo, allora è il tempo di Genova, capo della polizia Gianni De Gennaro. Terminati 5 anni di interdizione, viene reintegrato in polizia con una promozione, vice direttore della direzione investigativa antimafia, che è una promozione, insomma, anche molto importante, un ruolo molto importante all'interno delle nostre forze dell'ordine. Giovanni Luperi, all'epoca vice direttore dell'UCIGOS, viene promosso, viene condannato per gli stessi reati di Caldarozzi e nel corso degli anni viene promosso a capo del Dipartimento Analisi dell'AISI, che sarebbero i servizi segreti, l'ex SISDE. Sospeso dalla sentenza di Cassazione, non viene reintegrato per limiti di età. Abbiamo poi Francesco Gratteri, condannato per gli stessi reati di Caldarozzi, ci dice dinamopress.it. All'epoca direttore, appunto, dello SCO, quindi Servizio Centrale Operativo, viene promosso a capo della Direzione Centrale Anticrimine. Dopo la sospensione viene spesso chiamato in cattedra alla Scuola Superiore di Polizia. Continua la lista di Dinamo Press. Pietro Troiani, delle persone ovviamente che erano coinvolte nella catena di comando a Genova all'interno delle forze dell'ordine. Pietro Troiani, responsabile del miracoloso ritrovamento delle Molotov all'interno della Diaz. All'epoca era vicequestore. Dopo 5 anni di interdizione viene reintegrato e la sua carriera fa un notevole balzo. Viene nominato dirigente del centro operativo autostradale di Roma, che ha competenza su tutto il Lazio, cioè il principale d'Italia. Spartaco Mortola, sempre condannato per la vicenda delle Molotov, all'epoca era il capo della Digos di Genova e viene promosso a questore di Alessandria e poi questore vicario a Torino, dove si distingue, questo scrive Dinamo Press, per le brutali cariche ai Notav in mezzo alla neve in Val di Susa. E dice in attesa di probabile reintegro, però non capisco bene, insomma, se l'articolo del 2018, la sentenza del 2012, quella della Cassazione, e 5 anni di interdizione, insomma, avrebbero dovuto essere passati, insomma, probabilmente all'epoca ancora non era stato reintegrato. E poi alla fine abbiamo il capo di tutta quanta la catena di comando, ovvero Gianni De Gennaro, che era proprio il capo della polizia. Gianni De Gennaro miracolosamente non viene coinvolto in nessun, cioè viene anche processato, però non viene macchiato da sentenza di colpevolezza alcuna, quindi viene assolto dall'accusa di istigazione alla falsa testimonianza nel 2011. Fino al 2007 è il capo della polizia, dopo comincia una carriera eccezionale e fulminea, perché diventa capo di gabinetto del Ministero degli Interni, poi direttore del Dipartimento Informazione e Sicurezza, cioè i servizi segreti. partiti. Poi diventa sottosegretario di Stato nel 2012 con delega alla sicurezza della Repubblica. E poi nel 2013 viene nominato da Gianni Letta presidente di Finmeccanica, carica che appunto, dice Dinamo Press, utilizza per assumere il suo fedele braccio destro Gilberto Caldarozzi. E il cerchio si chiude, questa è la... chiusa appunto finale dell'articolo su dinamopress.it sui principali protagonisti di quei giorni di luglio 2001 a Genova durante il G8. Condannati, sì è vero, con sentenza definitiva dalla Cassazione nel 2012 ed allontanati per 5 anni dai pubblici uffici, però ecco, una volta passati 5 anni per quasi tutti c'è stata una buona carriera. Cambiamo completamente argomento, vi segnalo un articolo su Internazionale, un articolo che riguarda Roma. Può sembrare una cosa diciamo locale, così non è, vero, riguarda la Roma dell'abusivismo che, dice Internazionale.it, peserà sul voto per il prossimo sindaco. A firma di Francesco Erbani. In realtà riguarda la storia di molte delle nostre città, soprattutto quelle più grandi, che lungi dall'avere un piano regolatore ben determinato, in realtà soprattutto nelle parti periferiche vengono lasciate alla cosiddetta urbanistica spontanea. E il giornalista Erbani parte da Roma Ovest, da alcuni caseggiati di Roma Ovest, per tracciare diciamo una storia degli ultimi 20 anni. In realtà si parte dal secondo dopoguerra, però in realtà sono gli ultimi 20 anni che hanno visto delle particolarità urbanistiche proprio sul territorio di Roma. Si parla appunto di toponimi, di consorzi di autorecupero che hanno un peso, si viene a scoprire leggendo questo articolo, anche elettorale. Si parla di Roma rutelliana, erano gli anni 90, esempio di democrazia dal basso, questa dei concorsi, dei consorzi. Dice, nascono su iniziativa dell'amministratore di Francesco Rutelli nel 1995, tra i promotori c'è il vice sindaco Walter Tocci, conoscitore della periferia romana. L'intenzione è di stimolare la partecipazione diretta degli abitanti dei nuclei ex abusivi per realizzare le infrastrutture. Chi meglio di loro sa di che cosa c'è bisogno? Inoltre il comune fa fatica, la sua macchina è farraginosa. Si decide che il Campidoglio non avrebbe più incassato gli oneri di concessione edilizia dovuti dagli abitanti. Quei soldi sarebbero stati versati su un conto bancario e a gestirli sarebbero stati i consorzi. Democrazia dal basso o urbanistica fai da te? I primi risultati furono entusiasmanti, ricorda Tocci, che ha ancora negli occhi l'orgoglio di un gruppo di cittadini dalle parti di Via Casilina, nel 97, che avevano appena realizzato una fogna. Da allora però sono cambiate molte cose. Tocci dice, poi è venuta meno la tensione politica, la macchina amministrativa si è complicata, i consorzi sono diventati strutture economiche autoreferenziali, le associazioni di quartiere si sono sempre più caratterizzate dal punto di vista professionale. E così l'amministrazione pubblica rinuncia a competenze urbanistiche su parti enormi del territorio comunale, delegando consorzi e associazioni che con il tempo avrebbero assunto uno spiccato ruolo di mediazione politica, perfino di promozione immobiliare, e avrebbero anche orientato il voto. Tanti voti. E questo articolo è molto interessante perché fa capire come questi consorzi nati per sanare degli abusi edilizi e rientrare all'interno della legalità e all'interno del tessuto urbano, in realtà una volta poi ottenuto il condono si siano trasformati proprio in dei piccoli potentati per occupare ancora di più territorio e da un'abitazione di sussistenza proprio per avere la classica prima casa, casa si sia passati invece al, come dire, fare delle operazioni di speculazione edilizia vera e propria con occupazioni di territorio e dal punto di vista politico assumere soprattutto in questi tanti consorzi lungo la cinta urbana di Roma un peso durante le campagne elettorali, appunto, perché si parla di decine e decine di migliaia di abitanti di Roma stessa. Purtroppo però queste situazioni abitative sono anche la croce della capitale, perché formano quella città diffusa, frammentata e spezzettata, che poi quando vai a portare le fognature, vai a portare la rete dei trasporti, vai a portare la rete elettrica, tutti quanti i servizi, le poste, la ASL, eccetera eccetera, ovviamente essendo una città totalmente abusiva e frammentata, i costi triplicano, se non addirittura di più. E questo è un, diciamo, uno dei problemi principali della città che tutti quanti i romani stanno pagando. Però, come ripeto, a mio giudizio non è un problema, una specificità solo romana, ma sicuramente all'interno del panorama italiano Roma spicca per questo disordine urbanistico. Bene, e con la segnalazione di questo secondo articolo su internazionale.it finisce questa puntata di Press Corner Notizie a Piede Libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Mi raccomando, potete risentire questa puntata sull'home page di Radio Città Aperta, ci sta il podcast. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.